Io al destino ci credo e penso che ognuno di noi abbia una strada che deve percorrere e durante il percorso può scegliere di cambiare via o di fermarsi a un bivio, ma poi una forza che abbiamo dentro ci spinge a imboccare quel sentiero, quello svincolo, quella via luminosa o buia che sia. E si compie il destino, il nostro. Ho provato certe volte a forzare la mano, a contrastare problemi con soluzioni che mi stavano meglio addosso, ma non ce l'ho mai fatta. Per me il destino ha voluto una strada e nel bene e nel male quella ho percorso. Oggi sono una nonna felice con una famiglia numerosa che mi gira intorno e mi rende orgogliosa ogni momento e sono ancora innamorata di mio marito. Lui però non è stato il mio primo amore. L'ho conosciuto che avevo già 25 anni e, ai miei tempi, avere quell'età e non essere né sposata né fidanzata era quasi considerata una colpa. Ero un'aspirante zitella e non poteva esserci condizione più miserrima di quella in un piccolo paese come il mio. Ma dei pettegolezzi non mi è mai importato e lasciavo correre le voci che mi inseguivano. Nessuno, tranne mia sorella Maria, sapeva la verità, ma non ne parlavo nemmeno con lei. Tra noi due le parole sono sempre state superflue. Sin da bambine a noi bastava uno sguardo per capirci. Non c'è stata gioia o pena nella vita che non sia passata attraverso gli occhi di mia sorella. E Maria sapeva. Avevo una pena sul cuore e un giuramento mi legava a un uomo. Mai avrei rotto di mia spontanea volontà quel giuramento e parlarne non sarebbe servito a niente perché consideravo la mia vita già finita. Avevo conosciuto Antonio, il mio primo amore, quando avevo 16 anni. Era la festa del patrono di Aversa, la città dove sono nata, e tra bancarelle e giochi in piazza noi ragazze passeggiavamo libere. I festeggiamenti richiamavano in città tanti giovani dei paesi vicini che accorrevano con la scusa delle luminarie più belle della campagna, ma in realtà venivano perché era una buona occasione per provare a conoscere delle ragazze. Ai miei tempi incontrarsi tra giovani non era così semplice come oggi e le occasioni di feste erano degli ottimi pretesti. Antonio era uno di quei ragazzi e veniva da un paese poco distante dal mio. Avevamo incrociato i nostri sguardi e per un attimo era sembrato che la piazza fosse vuota, solo noi due che ci guardavamo. Mi aveva poi seguito lungo tutto il corso cercando un modo per rivolgermi la parola, ma io l'avevo ignorato bellamente. Lui non si era dato per vinto e aveva talmente tanto insistito che prima di tornare a casa avevamo un appuntamento per la sera successiva. La festa durava qualche giorno, io tornai in piazza la sera successiva e lo trovai lì ad aspettarmi. Era bello Antonio, aveva occhi ardenti che ancora oggi se chiudo i miei posso rivedere. Era perfetto per me, ma le nostre famiglie non la pensavano allo stesso modo. La mia famiglia era estremamente modesta. Eravamo tanti figli e abitavamo in due camere che affacciavano sul corso. Le nostre condizioni economiche erano precarie, ma io fino allora non mi ero mai sentita povera. Ci volevamo bene e seppure la vita fosse dura, l'affetto e le risa non mancavano mai. Antonio invece veniva da una ricca famiglia contadina e lui, primo figlio maschio, era l'erede designato di tutti i beni familiari. Il suo matrimonio avrebbe dovuto rafforzare la sua posizione economica e non indebolirla, pertanto la nostra unione non sarebbe mai stata gradita. E fu così. Nonostante Antonio avesse provato a convincere i suoi con tutti gli argomenti che aveva, non riuscì a scalfire le loro idee di una virgola. Una volta raccolte notizie sulla mia famiglia, decisero che non meritavamo nessuna considerazione e non mi vollero mai conoscere. Non li biasimo, sinceramente. Mi diedero un immenso dolore, ma non ce l'ho con loro. A quei tempi si faceva così e anche la mia famiglia non era d'accordo con la nostra unione per i motivi inversi. Non potevamo reggere il confronto con due potenziali parenti così ricchi. Insomma, avevamo tutti contro. In particolare mia sorella Maria era testardamente contro Antonio. Lei è più piccola di me di qualche anno e me la ritrovavo sempre dietro, non mi lasciava mai sola. Forse era gelosa di quel ragazzo che con un'utilitaria celeste percorreva il corso davanti a casa nostra 100 volte al giorno. O forse Maria voleva solo proteggermi da lui, comprendendo a pelle che noi non saremmo mai potuti stare insieme. Fatto sta che quelle poche volte che riuscivamo a vederci e parlare qualche minuto, Maria continuava a indispettire Antonio con sgarberie e risposte impudenti. Un giorno arrivò a chiedergli perché, se voleva davvero fidanzarsi con me, non facesse le cose seriamente, venisse a parlare in casa con i miei genitori. Maria aveva colpito nel segno, perché Antonio, non avendo l'approvazione dei suoi genitori, non poteva dichiararsi apertamente con la mia famiglia, manifestando il suo amore per me. Qualche giorno dopo, intuendo le nuvole nere che si addensavano all'orizzonte, ci promettemmo che qualsiasi cosa fosse accaduta, non ci saremmo mai lasciati e saremmo rimasti fedeli l'uno all'altra fino a che morte non ci avesse separato. Ecco, già in questo giuramento una parte del destino si avviava a compimento, ma noi non lo sapevamo ancora. Eravamo giovani e ci amavamo di un sentimento puro e sublime che non prevedeva contatti fisici, ma che forse proprio per questo era ancora più agognato. Alla luce di oggi può apparire ridicolo, ma ai tempi della mia giovinezza era accettabile solo lo scambio di qualche bacio tra fidanzati. Se una ragazza fosse andata oltre sarebbe stata considerata una poco di buono. E io ero figlia dei miei tempi, quindi non andai mai al di là di qualche bacio rubato in fretta. Poi arrivò quella maledetta estate e tutto cambiò. Antonio iniziò a diradare le visite e i passaggi davanti a casa mia. All'inizio non mi preoccupai molto, non c'erano telefoni con i quali comunicare e capitava che per qualche giorno lui non si facesse vedere per lavoro. Ma i giorni andavano sommandosi e divennero presto una settimana e poi un'altra ancora. Dopo quasi un mese si presentò e con una faccia scura e segnata da occhiaie mi disse che sua madre gli aveva scelto una fidanzata, una ragazza di casa del suo paese. Oggi, per fortuna, questa orribile espressione non si usa più, ma allora era in voga e si utilizzava per descrivere una ragazza per bene. Questo sottintendeva che io non lo fossi, o almeno non lo ero nella giusta misura che serviva a lui. Fu terribile per me. Lo cacciai via, ero arrabbiata perché si era piegato al volere della sua famiglia e allo stesso tempo, per la prima volta, mi vergognai anche della mia condizione economica. I mesi passarono. E di tanto in tanto Antonio continuava a girarmi intorno, ma non potevo più dargli retta. Quando lo vedevo, il mio cuore si arrestava per qualche secondo. Il mio giuramento era sempre valido, ma dal mio viso non facevo trapelare nessuna emozione. L'unica, come sempre, a intuire tutto, senza bisogno di parole, fu Maria. Noi siamo sorelle d'anima oltre che di sangue, e come vi ho già detto, tra di noi i discorsi non sono mai serviti. A modo suo si prese cura di me in quel lungo inverno. Non mi lasciò mai sola e quando vedeva che mi abbandonavo allo sconforto faceva di tutto per farmi uscire nonostante il freddo. Mi faceva ridere per forza inseguendomi nella nostra piccola casa e facendomi il solletico. Non c'era messa, festa o ricorrenza che saltavamo. Mi costringeva a vestirmi bene e accompagnarla perché sosteneva che lei da sola non sarebbe andata fuori. Non era vero e lo sapevamo entrambe, ma senza di lei quell'inverno per me sarebbe stato ancora più duro. Poi la primavera ci portò a una casa nuova. Avevamo avuto un alloggio popolare lontano dal centro del paese, ma era molto più spazioso e dignitoso per tutta la famiglia. E anche lì Antonio mi trovò. Dopo qualche mese mi raggiunse una mattina sull'autobus che prendevo per recarmi al lavoro. Ero vestita semplicemente, facevo la stiratrice, ma lui mi disse che ero bellissima. Ricordo questo e poco altro. Poi aggiunse che si sarebbe sposato entro 3 settimane. Restammo in silenzio fino al capolinea e prima di scendere lui disse che il nostro giuramento non valeva più. Si scusò e con le lacrime agli occhi mi confessò che non ce la faceva ad andare contro la sua famiglia. Compresi il suo dolore e la sua debolezza. Lo amavo così tanto che sommai la mia sofferenza alla sua. Ma per noi non c'era futuro. Lo amavo così tanto che sommai la sua sofferenza alla mia. Per noi non c'era futuro, ma in un impeto di rabbia e di orgoglio, o forse solo perché in quel momento volevo ferirlo per non aver combattuto per il nostro amore, gli dissi che per me il giuramento restava valido fino a che morte non ci avesse separato e andai avanti per la mia strada e non mi lasciai avvicinare da nessun altro. Maria, che nel frattempo era diventata una bellissima ragazza, mi marcava sempre da vicino e cercava di coinvolgermi nelle sue uscite con gli amici. ma io non avevo nessuna intenzione di mancare il mio giuramento. Non potevo, Antonio era nel mio cuore e non voleva sapere di andar via. Pensarlo sposato mi faceva piangere ogni volta, ma non riuscivo a vedermi con nessun altro. Intanto il tempo passava e i mesi si trasformarono in anni. Ne trascorsero 3 senza avere nessuna notizia. La mia vita si divideva tra il lavoro in stireria, la casa e qualche uscita con Maria e la sua compagnia di amici. Una mattina, sullo stesso autobus dove si era consumato il nostro addio, mi ritrovai seduta davanti a una bella ragazza dai capelli bruni e lunghi. Era abbigliata a lutto, nera da capo a piedi. Era molto giovane e mi incuriosì quella sua aria così triste. Così le rivolsi la parola e le chiesi chi le era mancato. Mi raccontò la sua storia. Era vedova da 1 anno. Il suo giovane marito aveva avuto un incidente con un camion vicino al grande mercato ortofrutticolo del loro paese, dove aveva diversi negozi, ed era morto sul colpo. Dentro di me scattò qualcosa. Il nome di quel paese lo conoscevo bene e senza neanche pensare di essere sfacciata, le chiesi se avesse una foto. E lei, come felice di condividere il suo dolore, mi mostrò sorridendo una piccola fotografia custodita dentro un medaglione che aveva al collo. Era Antonio e il mio mondo crollò in quel momento e svenni sull'autobus. Non ho mai saputo se la malattia covava già dentro di me oppure se quella notizia straziante avesse minato il mio fisico, ma entro 3 giorni mi ritrovai in ospedale. Il dolore mi aveva avvolto e mi ero ammalata di tifo. La febbre mi lasciò dopo 3 settimane senza forze e senza voglia di vivere. Maria, che in tutti quei giorni non mi aveva mai lasciata sola, mi tirò fuori dal letto e mi costrinse a fare i conti con me stessa. Con la voce grossa mi disse che oramai ero libera dal mio stupido giuramento e che era inutile mettersi contro il destino. Antonio era morto e io dovevo accettarlo e seguire un'altra strada. Dovevo smettere di piangermi addosso. Io ero viva ed era peccato mortale sprecare la mia vita in questo modo. Lei era sicura che il destino per me aveva in serbo altre cose. Le parole di Maria furono una sorta di schiaffo in pieno viso, ma allo stesso tempo mi restituirono un piccolissimo barlume di speranza. Con mia sorella è sempre stato così. Noi due siamo l'una la colonna dell'altra. Ancora oggi la considero il mio personale grillo parlante. E così, sulla scorta delle sue parole, sono andata incontro al mio nuovo destino. Un secondo Antonio, il mio futuro marito, l'ho incontrato di lì a poco. Una domenica sera, mentre passeggiavo con la compagnia di Maria, si era giunto a noi un ragazzo che non avevo mai visto prima. Anche lui, per gli standard del tempo, era già grande d'età e sembrava, come me, un po' fuori contesto, quasi in imbarazzo. Il vederlo così spaesato mi mosse dentro un sentimento di simpatia che non provavo da tempo. Cercai di avvicinarmi più per curiosità che per altro e lo trovai un ragazzo a modo. Mentre parlavamo mi ritrovai a sorridere e mi bloccai quando scoprì che aveva lo stesso nome del mio ex amore. Anche lui si chiamava Antonio. Era un segno del destino? Questo non lo so, ma in quel momento ho voluto crederci. E lo sguardo placato di Maria quando gli ho presentato Antonio mi hanno convinto che era lui l'uomo col quale avrei condiviso il nuovo amore e una famiglia. Ed è stato così. L'altro Antonio mi capita ancora di pensarlo e ancora mi rattrista il destino beffardo che gli ha portato via la vita così giovane. È capitato che mi domandassi se fossimo stati insieme noi due, se le cose sarebbero andate allo stesso modo, se l'incidente sarebbe accaduto comunque. Ma sono domande al vento, per le quali non esiste una risposta. Il destino per lui ha voluto diversamente. A volte si fanno strani giri, ma la strada che ognuno di noi deve percorrere è già scritta. Io con mio marito ho trovato la mia. Non ho mai confessato a nessuno, tranne a Maria, del mio primo amore e di come il destino con lui sia stato beffardo e cattivo. Ma da quella grande perdita ho imparato qualcosa di importante. Non sprecare il tempo, cogliere l'attimo e dimostrare alle persone che ami quanto le ami e quanto tieni a loro, appena possibile. Non rimandare mai a dopo per nessun motivo. Antonio dice sempre che da quando ci siamo sposati e viviamo insieme si è sentito avvolto in una nuvola d'amore e d'affetto. Ed è vero, Ogni volta che ho potuto gli ho fatto sentire quanto era prezioso per me e lo stesso ho fatto con i miei figli e con tutti coloro che amo. Non ho rimandato a domani o alla prossima ricorrenza, ho voluto battere sul tempo, a modo mio, qualsiasi destino avverso si fosse presentato. Mai più avrei lasciato qualcosa in sospeso con una persona che amo e così è stato. E col tempo ho recuperato anche le parole con Maria. Adesso, oltre a capirci sempre con uno sguardo, ci diciamo anche quanto ci vogliamo bene.